Fin qui abbiamo considerato la beatitudine dei discepoli del nostro Signore Gesù Cristo e abbiamo visto che essi sono coloro che Dio ha fatti cittadini di un regno di grazia, di pace, di giustizia, di santità. E abbiamo visto che i veri cristiani sono persone speciali, persone che fanno lo straordinario, che, come abbiamo visto domenica scorsa, portano i segni della somiglianza al loro Padre Celeste. Queste persone sono le persone che hanno dei doveri morali, che vivono impegnandosi ad osservarli, che cercano una giustizia eccellente. Gesù ha detto: se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E che questa giustizia si manifesta nell'applicazione spirituale dei principi della legge morale. Abbiamo visto come Gesù ci dà, dice per 6 volte, in questo capitolo 5 di Matteo: voi avete udito, ma io vi dico, ma io vi dico, ma io vi dico, ma io vi dico. E questo "ma io vi dico" è l'interpretazione autentica e spirituale della legge morale. Gesù parla riguardo all'odio, all'ira, all'omicidio, all'adulterio, alla lussuria, alla concupiscenza. Gesù parla del divorzio, della menzogna, dell'infedeltà, dell'inganno, della vendetta, dell'impazienza, del risentimento, della spietatezza, tutti peccati che scribi e farisei giustificavano, torcendo, manipolando, emendando, aggiungendo alla legge. Gesù ci ricorda, come discepoli del suo regno, che abbiamo dei doveri morali. Però al capitolo 6 Gesù comincia a parlare di un altro argomento, dei doveri religiosi dei cittadini del suo regno. Ed è qui che questa mattina noi cominciamo a parlare. Perciò leggiamo dai versetti dall'1 al 18 del capitolo 6 di Matteo. Matteo capitolo 6, versetti 1 a 18. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani quando pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Ci fermiamo qui. Dicevo, al capitolo 6 Gesù comincia a parlare dei doveri religiosi. E questa è una cosa molto importante, perché i cittadini del regno, i cristiani, i beati, le persone che sono nate di nuovo, coloro che hanno la fede, che hanno lo Spirito Santo, abbiamo parlato di queste cose nei mesi scorsi, hanno entrambi i doveri, entrambe le cose sono necessarie, e la nostra conformità alla legge morale o i nostri doveri morali non sono meno o più importanti della nostra conformità ai doveri religiosi o della nostra religiosità o pietà o devozione, come è meglio chiamarla. Tutte e due le cose sono importanti, perché chi pratica i doveri religiosi, prega, fa elemosina, digiuna, va in chiesa, eccetera eccetera, però senza attenersi alla morale cristiana, è un empio ed è un ipocrita. Ma dall'altra parte, chi si attiene a una rigida moralità senza coltivare la vera devozione cristiana è un orgoglioso ed è un legalista, che pensa di essere salvato o salvata per quello che fa, che le proprie opere hanno l'efficacia di portare Dio dalla sua parte, anche se dall'altra parte la sua vita è assolutamente disinteressata riguardo ai doveri morali, alla legge morale. Quindi chi si attiene all'una e disprezza l'altra, in entrambi i casi è la negazione della verità e della perversione del vero cristianesimo. Perciò questa mattina, dopo aver parlato dei nostri doveri morali, comincerò a parlare della devozione cristiana, che è stata chiamata in modi diversi. Uno dei nomi, diciamo, è anche pietà. Queste parole derivano da due termini, devozione e la traduzione di o pietà è la traduzione del termine greco eusebeia. L'eusebeia letteralmente significa la corretta adorazione a Dio, la buona adorazione di Dio. Non è soltanto compiere degli atti nei confronti di Dio, ma farlo nel modo buono, nel modo giusto, nel modo ordinato da Dio. Grande è il mistero della eusebeia, prima Timoteo capitolo 3 versetto 16, grande è il mistero della pietà, della devozione, in inglese godliness, no? Della, di questa rispetto, riverenza, di questa giusta adorazione nei confronti di Dio. E pietas, appunto, il verbo latino, diciamo, la parola latina, dovrebbero essere studiati nel loro significato originario, che appunto significa buona, corretta adorazione, profondo, sincero, rispetto. Quando andavo a scuola studiavamo l'Eneide, credo che si studi ancora da qualche parte l'Eneide, si parlava del Pius Eneas, il Pio Enea, perché aveva un padre che era disabile, lo prese sulle spalle per portarlo in salvo, si caricò del proprio genitore, quindi questa devozione nei confronti dei genitori. Era anche conosciuta tra i pagani con il nome di, appunto, pietà. Quindi questa mattina, nel parlare di questo argomento, guarderò un po', faremo una visione panoramica, credo che i tre punti li ricorderete abbastanza facilmente, perché il primo riguarda i tre atti della devozione. Tre atti della devozione: l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Il secondo punto, i due tipi di devozione inaccettabile, cioè la devozione dei farisei e la devozione dei pagani. E poi il terzo, l'unica devozione accettata da Dio. È facile da ricordare, no? 3, 2, 1. I tre atti, i due tipi di devozione inaccettabile, l'unica devozione gradita a Dio. E cominciamo da questi tre atti, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sono tre atti comuni a tutte le religioni. I musulmani fanno le elemosine, pregano, digiunano, il Ramadan e tutto il resto. Ma non solo, anche altre religioni, anche pagane, hanno si sente la necessità di interessarsi al prossimo, quindi offrendo del proprio, facendo delle elemosine, rivolgersi a Dio, rivolgere a Dio le proprie richieste, perché si comprende di avere bisogni e di vivere in un mondo che non ci permette di poter, attraverso le nostre forze, realizzarci, di avere bisogno di un aiuto esterno. Quindi l'uomo percepisce la sua impotenza e prega, chiede. Chi non prega è la persona più orgogliosa del mondo, è anche la persona più disperata del mondo, perché troverà anche la incapacità di poter fare tante cose, non saprà a chi rivolgersi. E poi il digiuno, anche questo è in qualche modo un qualcosa che è percepito da tutti gli esseri umani. Tutti gli esseri umani sentono la necessità di non vivere al massimo delle proprie possibilità, privarsi in certi momenti di qualcosa, perché se si vivesse sempre al massimo delle proprie possibilità, un po' l'ideale di Vasco Rossi, no? Vado al massimo, voglio sempre vivere godendo il più possibile. E si comprende che è una situazione insostenibile nella vita, no? È insostenibile. Quindi cosa ci dice questo? Beh, sicuramente ci dice una cosa, che tutti gli uomini sono uguali, in un certo senso, cioè una radice comune dello spirito umano, e che anche se gli uomini non sono religiosi, però perfino persone che non hanno una motivazione, diciamo, incentrata su Dio, però si interessano del proprio prossimo. Quanta gente oggi, non per motivi religiosi, si sta interessando a dare una mano a queste persone che fuggono sono costrette a lasciare le loro case, Non soltanto organizzazioni umanitarie religiose lo fanno, lo fanno anche tante persone che non hanno nessuna fede. Perché? Perché vedete la comune umanità. E quante persone sanno che non si può vivere al massimo delle proprie possibilità e fanno i loro digiuni. Insomma, gli atleti fanno i loro digiuni per tenersi in forma, le persone che comprendono che, insomma, essere pesantemente sovrappeso è pericoloso per la propria salute, lo fanno per la propria salute. Quindi comprendiamo che sono atti comuni. Noi per natura percepiamo che dobbiamo interessarci degli altri, che abbiamo bisogno di forze che stanno al di fuori di noi stessi, che non possiamo sempre vivere al massimo della nostra possibilità. E Gesù ci dice che elemosine, cioè dare ad altri, pregare e digiunare, sono distinti doveri cristiani. Fuori di dubbio, Gesù non dice se pregate, se offrite, se digiunate, ma quando lo fate. Quindi comprendiamo che Dio vuole che noi compiamo degli atti religiosi. Dio vuole che noi compiamo degli atti fisicamente, consapevolmente, che sono per il bene altrui, che in cui ci rivolgiamo a Lui in preghiera e che compiamo con la consapevolezza che queste cose sono a Dio gradite. Cioè, il cristianesimo autentico è fatto non soltanto di idee, di sentimenti, di buone intenzioni, di parole, è fatto di atti concreti. Noi non possiamo essere cristiani semplicemente se crediamo la cosa giusta, se diciamo le cose giuste. Noi siamo cristiani se mettiamo in pratica quello che crediamo, siamo conseguenziali a quello che crediamo. Quante persone, no, parlano del cielo, ma poi vivono come se la terra e la vita terrena, biologica, presente, fosse tutto quello di cui si può godere. Sono cristiani questi? Quante persone sono zelanti nel andare in chiesa, nel fare le cose che riguardano la vita religiosa, ma poi toccateli sui loro interessi, mettete le mani al loro portafoglio e si capisce più niente. No, Gesù ci dice che per adorare Dio non bastano le nostre buone intenzioni. Non bastano le nostre belle parole, non basta la nostra sana teologia. Il cristianesimo è fatto di atti concreti. E là gli indicatori della rinuncia a noi stessi, perché abbiamo visto che cosa, in cosa consiste la nostra giustizia. La nostra giustizia consiste nel rinunciare a noi stessi. L'abbiamo visto nel capitolo precedente, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del fatto che i cristiani non sono persone che cercano la vendetta, che sono capaci di sopportare le offese. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato del fatto che il massimo dell'espressione della nostra fede è amare i nostri nemici, pregare per quelli che ci perseguitano, desiderare il bene di quelli che ci fanno il male, annunciare loro la verità, condividere con loro il meglio che può essere per il loro bene. Che cos'è questo se non rinunciare a noi stessi? Una persona che è così consapevole di sé, che non sopporta le offese, che non sopporta le perdite, non è capace di fare queste cose. Quindi l'essenza del cristianesimo è: se uno vuole venire dietro a me, come ha detto Gesù, rinuncia a se stesso, primo passo. Secondo passo, prenda la sua croce. Terzo passo, mi segua. E gli indicatori della rinuncia a noi stessi, quali sono? Sono quelli che vengono qui menzionati in questi tre atti di devozione. Quando noi consideriamo l'uso che facciamo del nostro denaro, del nostro tempo, delle nostre risorse personali, perché chi prega confessa la propria impotenza, del nostro cibo, delle nostre gioie terrene e comuni, ecco, il modo in cui noi usiamo queste cose, il modo in cui ripartiamo le nostre risorse, il modo in cui noi vediamo noi stessi al cospetto di Dio, questi sono degli indicatori della nostra autentica devozione, di quanto davvero rinunciamo a noi stessi. Perché l'apostolo Paolo dice che l'avaro è un idolatra e gli idolatri non entreranno nel regno dei cieli? Proprio per questa ragione, perché il nostro atteggiamento che abbiamo nei confronti di quello che possediamo, del nostro denaro, del nostro, no? Dimostra se siamo persone che veramente hanno rinunciato a se stessi o meno. Se diciamo sì, abbiamo tante cose da fare, non ho tempo di pregare, cosa diciamo? Stiamo dicendo posso farcela da solo, non ho bisogno di aiuto, riesco a vivere la vita, anche la vita cristiana, con le mie forze e così via. Quindi perché elemosina, preghiera, digiuno? Perché ho la capacità di il digiuno, appunto, di rinunciare a qualcosa che in fondo è anche legittimo, allo scopo, perché qui vi ricordo si parla del digiuno religioso, allo scopo di dedicarci all'adorazione di Dio. Cioè, quando noi riusciamo a mettere le giuste priorità al momento giusto. Ci sono alcuni che, per esempio, per loro mangiare è una sorta di rito al quale non si può rinunciare, no? Si deve mangiare in un certo modo, e se per caso il cibo non è come dovrebbe essere cucinato, non è come dovrebbe essere condito, non è come... è un problema, è un dramma. E questo dice lunga riguardo a quelli che sono i nostri valori. Noi mangiamo, ed è un piacere mangiare, a chi non piace mangiare? Ma mangiamo primariamente per nutrirci, e ci sono dei momenti in cui anche il cibo o un pranzo domenicale, diciamo, lauto, deve essere messo da parte, perché ci sono delle cose più importanti da fare. Siamo capaci di farlo. Lo facciamo per amore di Dio. C'è tanta gente che non mangia perché deve lavorare. C'è tanta gente che non mangia o che rinuncia a certi piaceri perché deve guadagnare di più. E per ottenere maggiore comunione con Dio, vicinanza a Dio, adorazione a Dio, siamo disposti a farlo. Ecco, capite perciò perché sono indicatori della nostra rinuncia a noi stessi. E Gesù ci indica anche un'altra cosa in questa parte che è interessato al come piuttosto che a cosa facciamo. Dio considera come facciamo le cose più di quello che facciamo. Infatti Gesù dice ci sono i farisei che fanno le elemosine, ci sono i farisei che pregano, ci sono i farisei che digiunano, a me non importa tanto il fatto che voi facciate le elemosine, che preghiate o che digiuniate, ma quello che mi importa è come lo fate. Quando Gesù è scritto che andò nel Tempio E nel Vangelo di Marco, credo che sia, sì, al capitolo 12, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. No? Come la gente metteva, non quanto metteva, ma come lo metteva. E qui Gesù ci dice proprio questo: quando fate un'offerta, non fate suonare la tromba davanti a voi. Forse si riferiva a un particolare attrezzo che era, insomma, che faceva rumore quando si mettevano i soldi, giusto per far capire quanta, no? Quanti soldi arrivavano. Ma comunque questa ostentazione, questa volersi fare osservare dagli uomini, Gesù è interessato al come. Simone il lebbroso lo aveva invitato a casa, gli aveva preparato una cena, gli aveva dato da mangiare, gli aveva fatto spazio in casa sua, ma come lo aveva accolto? Gesù glielo dice: quando sono arrivato non mi hai dato neanche un bacio, non mi hai neanche dato dell'acqua per i piedi, ma questa donna qui, lei, da quando sono arrivato qui mi sta lavando i piedi con le sue lacrime, mi sta baciando i piedi, mi sta asciugando con i suoi capelli, lei mi ha accolto. Ecco, quindi comprendiamo che il fatto di essere qui presenti non è di per sé una cosa buona, è il sentimento, è la ragione, è il motivo, che nessuno di noi un giorno potrà dire: ah Signore, io sono andato in chiesa tutti i giorni, tutte le domeniche, ho fatto 50 chilometri, 70 chilometri, 100 chilometri, oh, mi sono alzato tutte le domeniche quando avrei potuto dormire fino a mezzogiorno. Embè, sarà la risposta. E come l'hai fatto che conta. E quindi qui c'è la seconda cosa, il secondo punto. Due modi sbagliati di adorare Dio, o due modi in cui la devozione non è accettabile, la devozione farisaica, la devozione pagana. Gesù evidenzia il modo in cui non deve essere fatto dai suoi discepoli. Perché? Perché noi dobbiamo imparare non solo dagli esempi positivi, ma dobbiamo imparare anche dagli esempi negativi. Se avessimo la capacità di imparare tanto dai cattivi esempi quanto dai buoni esempi, avremmo più del doppio dei nostri insegnanti, perché quelli ci danno i cattivi esempi sono di più di quelli che ci danno i buoni esempi. E Gesù dice infatti così: quando voi pregate, e ci dà due cattivi esempi di devozione sbagliata. Quando voi pregate, quando voi fate l'elemosina, non siate come gli ipocrites. Chi sono questi ipocrites? Chi sono questi ipocriti? Questa parola greca letteralmente significa gli attori. Gli ipocrites erano questi, gli attori di teatro, che si mettevano una maschera davanti, ma non solo, che interpretavano dei ruoli, che fingevano di essere quello che non erano, che lo facevano per esibirsi davanti alle persone, mostrare se stessi, innalzare se stessi e per ottenere un applauso. Qual è la più grande soddisfazione di un attore? Non è i soldini che guadagna, quelli non fanno male. Ma se voi prendete un attore e gli date tanti soldi, ma non gli date il successo, la popolarità, l'accoglienza, l'applauso del pubblico, gli togliete una delle più grandi motivazioni per cui egli o ella fa quello che fa. E queste persone che offrono, che pregano, che digiunano, Gesù dice sono ipocriti, perché quando vanno a fare l'offerta si fanno osservare da tutti. Quando pregano, e siccome dovevano pregare a certi orari particolari, quando si stava avvicinando l'orario della preghiera, la preghiera c'è, escono e guarda caso l'ora della preghiera coincideva con che cosa? Con quando erano agli angoli delle strade, quando erano in mezzo alle piazze, e quindi si dovevano mettere lì e pregare in modo tale che tutti li vedessero. E quando dovevano digiunare, tiravano fuori la loro valigetta dei trucchi e si facevano la faccia pietosa, si mettevano davanti allo specchio e usavano tutto il gel possibile e immaginabile per farsi tutti i capelli in modo più scompigliato possibile, in modo da apparire che erano trascurati, come tanti ragazzi, no? Che, non lo so, a volte guardo il primo ministro inglese e mi domando se lo fa apposta a mettersi i capelli in quel modo o meno, no? E un po' così, questo era quello che facevano i farisei. Che cosa dice Gesù? Guardate, lo dice tre volte, al versetto 6, al versetto 5, al versetto 2, al versetto 5 e al versetto 16. Questo è il premio che ne hanno, questo è il premio che ne hanno, questo è il premio che ne hanno. Questo è letteralmente significa questo è il pieno pagamento. Loro lo fanno per farsi vedere dagli uomini e gli uomini li vedono e questo è tutto quello che ottengono dalla loro devozione. Magra consolazione. Certo, se vogliamo ottenere la popolarità, basta che facciamo certe cose. Ma quando l'avremo ottenuta, quello è il premio, la popolarità. Essere applauditi dalle persone. Avere tanta gente che ti segue. Ma Gesù dice no, voi non dovete essere interessati così a questo genere di cose. Dovete essere positivamente indifferenti all'applauso delle persone, alle lodi delle persone, alle opinioni della gente. E soprattutto nelle vostre attività religiose queste cose non devono contare affatto. Lo vedremo adesso. E la seconda devozione sbagliata, inaccettabile, è quella pagana, dei pagani. Infatti Gesù non menziona, li menziona in realtà soltanto nella preghiera. Quando voi pregate non fate come gli ipocriti, non siate come gli ipocriti, ma anche non fate come i pagani. Non fate come i pagani. Non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Che cos'è questa attitudine pagana alla religiosità? E i pagani erano meccanicisti, cioè pensavano a Dio come una specie di macchina, una slot machine. Sapete cos'è la slot machine? Quella che una volta, ormai ora si fanno con i pulsanti perché tutto è elettronico, ma quando ero ragazzo io erano meccaniche, si metteva il soldino, si tirava la leva, giravano dei rulli e poi in base alle cose che uscivano potevi vincere due soldini, potevi vincere tanto, c'era il jackpot, scaricava tutto oppure non vincevi niente, la maggior parte delle volte non vincevi niente. Ma l'idea è questa, che se Dio è una macchina e le mie preghiere sono il soldino che io ci metto, più soldini ci metto, più possibilità ho di ottenere il jackpot, più possibilità ho di ottenere l'esaudimento, quindi più prego, se io non prego, non posso ottenere quello che cerco. E queste persone pregano perché vogliono ottenere, non pregano perché semplicemente sanno che devono, che hanno bisogno di Dio e vogliono adorare Dio prima di tutto. Pregano per ottenere quello che vogliono, e quando non lo ottengono, che cosa fanno? L'ho visto fare tante volte. Se la pigliano con la macchina. L'avete visto, no? In quelle macchine distributrici delle merendine. Voi gli mettete i soldi, la merendina non esce, che cosa si fa? Si comincia a pigliare a pugni la macchina. Si arrabbiano con Dio. Perché Dio è una macchina, non è una persona per loro. E questo concetto pagano della preghiera, che noi dobbiamo fuggire, il premio per questa mentalità è ottenere quello che chiediamo. E noi a volte assumiamo questa mentalità, perché quando ci lamentiamo che nonostante le nostre suppliche e preghiere noi non abbiamo ottenuto quello che volevamo. E non pensate che siamo solo noi a farlo. Ci sono uomini della Bibbia che lo hanno fatto. Ho letto all'inizio del culto il Salmo 73. Asaf si lamentava proprio di questo. Ma come, Signore? Io ho lavato le mie mani nell'innocenza. Io, Signore, ti servo. E invece di ottenere bene, sono afflitto. Oh, sono travitto tutti i giorni. Sono tribolato, e invece questi uomini empi che non ti amano, che non ti servono, che non ti adorano, che non ti cercano, questi malvagi, questi traditori, questi adulteri, questi blasfemi, a loro tutto va bene. Ma com'è possibile tutto questo? Quando tu dici così a Dio, stai trattando Dio come una macchina, una slot machine, una macchina distributrice delle merendine. Dio è una persona. E non renderà la giustizia a modo tuo. Lui ha i suoi tempi. Lui sa quello che fa. La fine di queste persone non è in tuo potere. A me appartiene la vendetta, dice il Signore. Io darò la retribuzione. Tu se sei santo, non sei santo per fare un favore a me. L'hai capito, Asaf? Perché Dio a volte ci nega la risposta per degli scopi precisi. Avete letto ieri quella riflessione che ho inviato sul gruppo, che poi ho anche messo sul mio blog, Il Discredente, che è nata dalla lettura del capitolo 3 del Deuteronomio, quando Mosè, alla fine della sua vita, vede infrangersi questo suo sogno. Signore, io come? Ho lasciato i tesori d'Egitto, ho rinunciato ad essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Ho fatto tutti questi anni con questo popolo che mi ha stressato dalla mattina alla sera. Ho servito te e ora non mi fai entrare nella terra promessa. No. Perché hai sbagliato, Mosè? Però te la faccio vedere. Da lontano. Va bene, Signore. C'è un'altra persona che nel Nuovo Testamento ha ottenuto un no da parte di Dio. In realtà ne ha ottenuti tre. E questo è l'Apostolo Paolo. Signore, toglimi questa spina. Signore, ti prego, toglimi questa spina. No. Signore, ti prego, guariscimi. No. La mia grazia ti basta. Tu hai avuto troppe grandi rivelazioni. E c'è un pericolo, Paolo, che tu ti inorgoglisca. E affinché tu non ti inorgoglisca, perché se ti inorgoglissi perderesti la tua posizione davanti a me, io ti lascio questa spina. Quello che tu pensi che è una cosa cattiva per te è una cosa buona, affinché tu impari che la mia grazia, la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Non ti do quello che potrei darti, quello che vorrei darti, non te lo do per il tuo bene, Paolo. È dura sentirsi dire queste cose, perché a noi non ci piace sentire dei no. Ma così Dio ci tratta come figli, anche quando ci nega la risposta a una nostra preghiera, lo fa con uno scopo di grazia e benigno. Qualcuno dice: e così è troppo facile. Ma è così. Non so darvi un'altra risposta. Lo so, ci sono sofferenze così grandi, perdite così dolorose. Ma io non ho una risposta più elaborata, più colta, più profonda da darvi. Perdonatemi, sono una persona semplice, leggo la scrittura e così come la leggo, così come la comprendo ve la spiego. Perché Dio ci dà anche delle grazie e delle misericordie in modo del tutto immeritato e non richiesto. Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno prima ancora che noi gliele chiediamo. E quando Gesù ci dice di pregare così, dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi non possiamo dire: Signore, sì, il pane va bene, però un po' di companatico pure, per piacere. È tutto compreso. Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno. Io forse sbaglio, ma nelle mie preghiere cerco di esprimere la mia devozione a Dio e non cerco di dire a Dio quello che deve fare. Forse qualcuno di voi è più bravo di me ed è più specifico, ed è una bella cosa questa. Ma Dio sa quello che deve fare. Abbandoniamoci a Lui. Supplichiamolo che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta. E ammettiamo che Dio è un Dio generoso. Ecco, e l'ultima cosa, è molto velocemente questa, però, perché poi ci torneremo più avanti. Qual è l'essenza della devozione cristiana? Qual è il modo in cui Cristo vuole che noi compiamo questi doveri religiosi? Tre cose, tre direttive essenzialmente. La prima è questa: dobbiamo farlo segretamente, principalmente nel modo segreto, cioè la nostra adorazione pubblica è una parte importante della nostra religiosità. Lo so che di solito viene usata come parola negativa, ma è una bella parola. Religare significa legare insieme, legare la nostra anima a Dio. E la nostra devozione pubblica, la nostra pubblica adorazione, il nostro culto è un momento importante. Ma se tutta la tua religione inizia e finisce qui, la domenica mattina, allora c'è qualcosa che non funziona, fratello mio, sorella mia, Se l'unica volta in cui ascolti e stai in contatto con la parola di Dio è quando il pastore te la predica, c'è qualcosa che non funziona. Se quando preghi è soltanto quando stai in chiesa, o magari, che so, quando stai davanti a un piatto di pasta, perché così sei stato abituato a fare, c'è qualcosa che non funziona. È quello che facciamo nel segreto, è quello che facciamo quando nessuno ci vede, è quello che facciamo quando siamo soli davanti a Dio e parliamo con Lui, non necessariamente in ginocchio, che conta e che mostra quello che realmente siamo. John Owen l'ha detto, quello che un uomo o una donna è, lo vedete quando sta sulle sue ginocchia davanti a Dio. Perché quell'uomo, quella donna sarà quello senza altro. Segretamente. Gesù dice: fai la tua elemosina in modo segreto, in modo tale che tu stesso ti devi domandare: l'ho fatto o non l'ho fatta? La tua destra non sappia quello che fa la sinistra. Quando preghi, vattene lontano dagli occhi del pubblico. Non lo fa, non ci tenere a farlo sapere a tutti che hai pregato. C'è un'applicazione che io utilizzo, no? Ho pregato. Oppure, per esempio, ci sono questi piani, no? Vuoi, dopo che lo fai, io ho letto questo passo. Ma sì, può essere l'incoraggiamento a qualcuno, ma quello che conta è Dio. Che cosa vede? Quando sei nel segreto, cosa fai? Allora, mi rifiuto di credere che qualcuno di voi nel segreto faccia cose sbagliate. Ma nel segreto chiudi la tua cameretta, ti isoli per cercare Dio, per studiare la sua parola, per avere contatto con la divinità, per supplicarlo, perché Dio possa compiere i suoi miracoli, fermare le guerre, magari, perché no, salvare i peccatori, chiamare gli eletti. Questo significa accostarsi a Dio con umiltà, con discrezione. Ci sono persone che non farebbero nulla per il Signore se non ne avessero un pubblico riconoscimento. Dal pulire la chiesa al predicare, se io non ne ho un vantaggio personale non lo faccio. Umiltà, discrezione, generosità autentiche. Gesù ci dice proprio questo, nel segreto, fa che nessuno lo sappia, fa che nessuno lo veda, perché altrimenti quello è il premio che hai e nient'altro. Consapevolmente, questa è la prima cosa, segretamente. La seconda cosa, consapevolmente rispetto a chi è Dio. Nella considerazione di chi Egli è e del modo in cui agisce. Noi qui dobbiamo ricordarci che Dio non può essere preso in giro, non può essere manipolato, è una persona, non è una macchina, è il nostro Padre. Non è il nostro datore di lavoro, è colui che vede ogni cosa, che sa ogni cosa, che scruta ogni cosa, che conosce i moti del nostro animo. Quello che diceva, l'avrete sentito dire, no? Avrete sentito dire da me magari, qual è la differenza tra una gallina e un merluzzo. La gallina fa un uovo e lo fa sapere a tutto il vicinato. Il merluzzo ne fa 1 milione e nessuno se ne accorge. E cosa siete voi? Cosa volete essere? I farisei e gli scribi erano galline. I cristiani sono merluzzi. E questo non significa che, insomma, noi dobbiamo nascondere le cose che facciamo. Ci sono cose che noi facciamo che non possono essere nascoste, no? Quello che abbiamo fatto qui non può essere nascosto. È il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno, della nostra generosità e non solo della nostra, grazie a Dio. Però ci sono altre cose ed è l'attitudine, è il cuore, è l'intenzione, che quelle le vede il Signore più delle tue azioni. Se io faccio qualcosa per farmi vedere dal pastore o dai fratelli, A che serve? Il pastore vedrà, i fratelli vedranno e valuteranno e considereranno e saranno in grado di discernere anche spesse volte quali sono le tue motivazioni. Questo è il punto. Quindi segretamente, consapevolmente rispetto a chi stiamo servendo, chi è Dio, e poi spiritualmente. Dio quali adoratori ricerca? Ricerca quelli che l'adorano in spirito e verità, che vuol dire, significa appunto persone che hanno le giuste motivazioni, che hanno le giuste finalità, che hanno le giuste priorità. Parleremo ancora di questo, perciò adesso io mi fermo, però ricordatevi, tre atti, due modi sbagliati, l'unico modo che Dio può accettare. Io credo che questo può essere un momento importante in cui valutiamo la nostra religiosità, la nostra devozione. E se siamo carenti nell'aspetto segreto della nostra devozione, o se siamo deboli in questo aspetto, questo è il momento in cui dobbiamo pentirci davanti a Dio, chiedere perdono e cambiare passo. E se siamo troppo attenti a quello che gli altri possono dire di noi, alle opinioni che gli altri uomini, anche buoni uomini e donne, possono avere sul nostro conto, non è forse questo un indicatore che non abbiamo una vera relazione con Dio? Che ci importa l'opinione di Dio piuttosto che quella degli uomini? E che ci aspettiamo la lode da Dio piuttosto che dagli uomini? Queste sono le cose importanti che vorrei chiedervi, e esaminiamoci davanti al Signore, chiediamogli aiuto e perdono e chiediamogli che davvero la nostra devozione sia del tipo che Cristo ci ha insegnato e che Dio gradisce. Preghiamo. Oh Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola ci scruta a fondo e dobbiamo confessare, oh Signore, che troppe volte ci siamo avvicinati a te con l'attitudine dei pagani e con l'attitudine dei farisei. E ti prego che tu bandisca dal mio cuore, dal cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle, del tutto questo genere di religiosità ipocrita e falsa. E concedici, oh Signore, di non cercare l'approvazione degli uomini, ma di vivere costantemente sapendo che tu sai davvero chi siamo noi, nel bene e nel male, e che ci ami e ci trasformi secondo la potenza del tuo Spirito, della tua parola, del sangue di Cristo. E grazie, Signore, perché tu ci poni in mezzo a persone che possono aiutarci a tutto ciò. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.